le prime pagine di oggi. Allora, sembrerebbe che la notizia più in vista sia sicuramente quella relativa ancora una volta alla questione dazi, perché sui dazi di Trump ieri si è verificato, insomma si sta verificando già da diversi giorni, uno scontro con la magistratura statunitense che ritiene, e non è la prima volta che diciamo le decisioni siano state di Trump sui dazi siano state prese in maniera illegittima o parzialmente illegittima. Fra l'altro, diciamo, la cosa interessante è che queste prese di posizione, queste azioni arrivano in almeno un caso, ma non è isolato, da giudici nominati dai repubblicani o comunque non pregiudizialmente ostili all'amministrazione Trump, e quindi un altro problema nel grande puzzle di problemi che Trump ha creato, ma si è anche creato. Quindi c'è questo e le ovvie ripercussioni sul commercio internazionale, sull'economia internazionale e quindi anche sul nostro paese e sull'Europa. Ci sono le guerre, ovviamente si parla di spiragli di tregua sia per Gaza sia per l'Ucraina, ma finora diciamo non c'è molto oltre le speranze e gli anelidi, chiaramente si spera, ma insomma non c'è moltissimo di concreto al momento. Le cronache nere, se vogliamo chiamarle così, con la con un picco di femminicidi negli ultimi giorni, ma con l'attenzione generale che si concentra su quello forse più che salta immediatamente agli occhi, se non altro per la giovanissima età della vittima, ovvero sia la quattordicenne uccisa nel napoletano dal fidanzatino, come si usa dire in questi casi, anche se non è proprio così, e poi insomma lo leggeremo i pezzi, ma è stato già ampiamente letto, ahinoi, anche nei giorni scorsi. Allora, questo un po' il quadro generale. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre su Trump, battaglia legale sui dazi di Trump. Non poteva emetterli, dicono i giudici, deve ritirarli. La Casa Bianca ricorre in appello e il verdetto per ora è sospeso. Caos sulle tariffe, l'amministrazione grida al golpe, il caso può finire alla Corte Europea. L'Europa valuta come reagire, dice la Metsola, l'Europa sia più efficace. E a proposito di Europa, c'è il problema a questo punto di capire come comportarsi, se mantenere una linea dura oppure, vista la botta che è arrivata dalla magistratura statunitense, diciamo assumere una postura un po' più moderata e elastica. Scrive Federico Fubini: il negoziato con gli Stati Uniti, concessioni o linea dura, dilemmi e chance dell'Unione Europea. E poi, sempre a proposito di Stati Uniti, l'abbandono del governo da parte di Elon Musk. L'imprenditore lascia il governo, i soldi spesi, quei no sulla intelligenza artificiale. Così nasce l'addio di Musk. Sono due i commenti, ambedue relativi agli Stati Uniti, che appaiono in prima pagina. Quello di Angelo Panebianco dal titolo I confini del potere, scrive Panebianco: ciò che accade negli Stati Uniti riguarda l'intero Occidente, il futuro della democrazia liberale in America, ma anche in Europa. Sono lecite due domande. La prima di carattere empirico: saranno i fatti a decidere quale sarà il punto di caduta? E su questo, diciamo, c'è poco, è abbastanza evidente. La seconda domanda invece è di carattere normativo e riguarda il dover essere, il modo in cui si intende la democrazia dei moderni. E qui le cose si fanno un po' più complicate. E Federico Rampini invece parla del modello svanito della nazione, quella nazione rigorosa sul conflitto di interessi, al punto che era un nostro punto di riferimento. Usavamo il modello americano per fustigare comportamenti italiani che non sembravano all'altezza. Ma poi il modello italiano, diciamo, in qualche modo è riuscito a far breccia oltre oceano. Abbiamo poi le guerre, Gaza, spiragli, qui ce n'è una sola, a dire il vero, altrove troveremo anche l'altra, cioè le due principali, perché poi se dovessimo fare il conto delle guerre in giro per il mondo faremmo notte. Gaza, spiragli per la tregua, Israele accetta il piano USA ma non c'è il sì di Hamas, trattativa su ostaggi e cessate il fuoco sul tavolo. E poi c'è l'appello per far arrivare a curarsi in Italia un bambino palestinese, parla una pediatra: ho perso 9 figli, salvate l'unico rimasto in vita. Quindi le cronache, e allora non so se, no, non c'entra col DL sicurezza, ma arriva la legge sul maltrattamento degli animali, in carcere chi maltratta gli animali, mai più cani alla catena. E poi il femminicidio di Martina, che leggeremo, di cui leggeremo più diffusamente altrove. Alessio mi ha mentito, dice il padre dell'assassino. E questa era la prima pagina del Corriere. Anche Repubblica apre su Trump, USA, caos sui dazi di Trump, i giudici bloccano le tariffe illegittime, ma la Corte d'Appello sospende la sentenza dopo il ricorso alla Casa Bianca. È un golpe, imporremo le regole anche se battuti in tribunale, mi ricorda qualcosa. Scetticismo dei mercati, l'Unione Europea attende i verdetti. Si diverte Gianni Riotta in un commento dal titolo Il boomerang di Taco. E poi anche qui c'è molto spazio per Elon Musk. Musk dice addio all'amico Donald, così si è bruciato l'Icaro d'America. La fotonotizia è per Gaza, possibile tregua a Gaza, sì di Israele, Hamas frena. E ancora, e poi anche qui il femminicidio di Martina, i genitori del killer di Martina non abbiamo capito. Beh, insomma, c'erano 2 anni per capire, visto che insomma, non so se è soltanto una mia particolare fissazione, però che una bambina di 12 anni stia da 2 anni con uno di 16, cioè che ha 16 anni quando lei ne ha 12 e che poi ne ha 18 quando lei ne ha 14, 18, 19, mi pare un qualcosa che non è che vada proprio benissimo, al di là del fatto che sarebbe anche illegale, ma questo è proprio a questo punto l'ultimo dei problemi. Però vabbè, era tutto giusto, nessuno aveva capito. Va bene così. La Stampa, anche qui dazi, scontro tra i giudici USA, ordini di Trump illegittimi, dice la Corte del Commercio, ma le misure restano secondo quanto stabilisce per ora l'appello. I mercati ovviamente nel caos, confermato intanto il vertice di martedì con l'Unione Europea, Bruxelles si sente più forte. Qui i commenti, anche qui la solita vagonata di commenti, e ci sono quello di Gabriele Segre: se l'impero americano sfugge a ogni controllo. E poi Serena Silioni parla della verità del tycoon che sdogana l'antiscienza. Beh, non avevamo dubbi al riguardo. Sulla economia, in qualche modo, diciamo sempre legate queste tematiche alla questione dei dazi, l'intervento di Veronica De Romanis, che parla delle tariffe interne all'Unione Europea, se ne parla molto in questi giorni, dicendo sì, i dazi fanno schifo, ma ci sono anche problemi interni all'Unione Europea, dei veri e propri dazi interni. Quelle tariffe interne non sono colpa dell'Unione Europea. E ancora Mario De Aglio, che festeggia l'incarico di Antonio Filosa, la nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis, dal rilancio dell'auto, speranze di crescita, finora solo speranze. Poi si vedrà. E anche qui la fotonotizia è per Gaza: senza tregua, sì, di Netanyahu al cessate il fuoco proposto da Washington, ma Hamas prende tempo e la guerra continua. Scusate, questa era la prima pagina della stampa. Ancora per quanto riguarda le diciamo testate nazionali generaliste o giù di lì, il Messaggero forse è più romano che nazionale, ma vabbè, anche qui i dazi in tribunale, caos USA, poi anche qui la tregua a Gaza. Diciamo di diverso c'è sicuramente un intervento da Astana, come ormai sanno tutti ascoltatrici e ascoltatori della radio, vista la nostra presenza in loco, è la capitale del Kazakistan, e in Asia il Messaggero ha mandato un inviato. Perché? Perché la nostra premier ha effettuato un viaggio piuttosto importante da quelle parti, in particolare in Uzbekistan, dove è uscita fuori con una serie di intese che valgono 3 miliardi di euro. Grande soddisfazione nostra e del presidente Tokayev, che non è proprio il massimo della democrazia, ma insomma non è che possiamo stare qui a sottilizzare in questi casi. Si cerca, ovviamente, anche giustamente, diciamo, si cercano tutta una serie di nuove relazioni economiche, commerciali e industriali che in qualche modo possano, se non sostituire, insomma accompagnare tutta la telenovela sui dazi con gli Stati Uniti d'America, andrebbero ricordate però in tal senso le parole di Mario Draghi, che pochi giorni fa in un'occasione ufficiale ha detto molto chiaramente che diciamo le relazioni economiche con gli Stati Uniti finiranno per affievolirsi. Non è chiaro che resteranno sempre abbondantemente in piedi, però si affievoliranno e non basteranno più alla nostra sopravvivenza economica e industriale, anche una volta che sarà passata la buriana dei dazi, anche una volta che Trump sarà andato dove è giusto che vada. E diceva Draghi, sacrosanto trovare nuovi mercati, nuovi sbocchi, nuovi accordi, ma non saranno questi le soluzioni risolutive. La soluzione risolutiva sarà aumentare la domanda interna, e la domanda interna si aumenta portando avanti una politica di aumento salariale robusta. Chissà se qualcuno gli darà retta, poi ha detto lui, ecco, non è che l'abbia detto qualche pericoloso sovversivo. Vedremo un poco. Allora, Questa era la prima pagina del Messaggero. I giornali di destra battono un po' in testa in questo periodo, perché insomma il governo ha qualche difficoltà, Trump non ne parliamo, e quindi diciamo l'unico giornale che apre in maniera, non dico seria, ma insomma sobria, è Il Giornale, che parla della guerra giudici Trump e della legge sul maltrattamento degli animali a firma della Brambilla. La Verità torna con un evergreen: Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino, poco a poco dall'America emerge la verità. Beh, distanza di 5 anni. E quindi questi, la malvagia Pfizer. Libero, anche qui un altro sempre verde: sfida sull'immigrazione, Casarini a processo, vara la seconda nave. L'immagine di Luca Casarini, modello Serbelloni Mazzanti, che inaugura la seconda nave, diciamo apre la prima pagina di Libero. Va bene, passiamo a cose un po' più probanti. Il Sole 24 Ore dichiara chiusa la raccolta del BTP Italia. 6 miliardi e mezzo di euro sono stati sottoscritti, un pochino peggio del 2023, ma superiore di ben il 16,6% rispetto alla media, e scende anche lo spread, che è sempre un indicatore piuttosto interessante. Non può essere preso in considerazione da solo, ma ha la sua valenza. Segnali contrastanti anche dall'industria per quanto riguarda la produzione industriale. La meccanica, il settore della meccanica nel primo trimestre del 2025 vede una crescita dello 0,7%, ma è ancora in calo rispetto al 2024. E infine, forse la cosa più divertente e interessante di tutti, è il pezzo di Donato Masciandaro sulle attività della famiglia Trump relativa alle criptovalute. Criptoattività, America e caso El Salvador. El Salvador è stato il primo stato, credo che adesso sia tornato indietro, ma è stato il primo stato a dichiarare come moneta nazionale ufficiale, come valuta ufficiale, il Bitcoin. È il presidente degli Stati Uniti, scrive Masciandaro, che proclama di voler legalizzare un settore, quello delle criptoattività, che non crea alcun valore macroeconomico per il suo paese, ma può portargli vantaggi politici e forse anche familiari. Poi diciamo, l'articolo continua a pagina 14 e segnala appunto questo mostruoso conflitto di interessi che però sta arricchendo, da un lato sta arricchendo le tasche di Trump e della sua famiglia, ma oltre a questo gli comporta, come dire, tutta una serie di clientele e vassallaggi che potrebbero essergli utili. Questo il Sole 24 Ore. Andiamo adesso a dare un'occhiata al Manifesto. Il gioco del dazio, titolo del Manifesto, una corte USA abbatte i dazi commerciali introdotti da Trump con i suoi ordini esecutivi. Il presidente ha abusato dei poteri emergenziali, ma un'altra, una corte d'appello, li rimette in piedi temporaneamente. I mercati festeggiano, poi torna il caos. Il mondo sta a guardare, insisteremo, dice la Casa Bianca. Poi abbiamo l'Italia con il premierato e la riforma della giustizia. Il governo corre per cambiare agenda, in Parlamento tempi forzati. E ancora nuovo stop per il CPR di Jader, la Cassazione affonda il progetto Albania, tutto rinviato alla Corte Europea. Patrizio Gonnella di Antigone firma un corsivo dal titolo Fuori dalla Costituzione, carceri in emergenza, una scelta politica. E in taglio alto si ricorda che domani sull'inserto Alias ci sarà un reportage dalla Sierra Leone dove i medici di Emergency curano i piccoli dalla gola distrutta per aver bevuto l'Africana Soap. Scusate. Questo era il manifesto, vediamo un po' la prima pagina di Avvenire. Gaza sfiora la tregua, ecco, la sfiora, non ci arriva. Da Israele via libera la proposta USA, rilascio di 10 ostaggi e 100 palestinesi in cambio di 60 giorni di cessate il fuoco, inserita doccia fredda di Hamas che si dice insoddisfatto. Nella striscia è sempre emergenza umanitaria, oltre al cibo la piaga delle violenze sulle donne. Poi abbiamo un'iniziativa, la fotonotizia è per un'iniziativa di Grecia, Francia e Spagna, minori sui social network, si alzano gli argini, una proposta per elevare la cosiddetta età digitale e limitare l'accesso dei giovanissimi ai social network. Infine abbiamo anche qui Musk, ma sull'editoriale a firma di Leonardo Becchetti, Trump, Musk e l'economia che vota, portafogli e democrazia. Chiudiamo con i quotidiani che più si occupano di diritto e giustizia, anche l'Unità, così come Libero, apre su Luca Casarini, ma diciamo in maniera ovviamente opposta. Il rinvio a giudizio di Casarini, etica e diritto, anni 2000, salvare naufraghi è un delitto, affogarli è giusto. Il pezzo è firmato da Piero Sansonetti. Poi Trump, l'alta del tribunale del commercio USA, tariffe illegali, Trump paga dazio. Infine Sofia Antonelli parla del rapporto Antigone, prigioni senza respiro, carceri sempre più piene e sempre più chiuse. Il Dubbio, sì, qui andiamo sulle riforme della giustizia, sì alle carriere separate e fiducia solo nel colle, lo dice il rapporto Eurispes. I rapporti così di questo tipo lasciano un po' il tempo che trovano, ma insomma il Dubbio ci fa la prima pagina, il titolo principale della prima pagina: cresce lo scetticismo degli italiani nei confronti di quasi tutte le istituzioni, eccezion fatta per il Quirinale, crollo di credibilità anche per la magistratura. Poi il DL sicurezza, via libera alla Camera, le opposizioni in rivolta, è illiberale e rispunta persino il reato di parentela, come segnalano Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo. Anche sul Dubbio poi c'è la presentazione del 21esimo rapporto di Antigone, senza respiro, così Antigone racconta un carcere al collasso. Questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, quella del Dubbio, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Drum is everything. Listen, can you hear it talking?
part of the city. Life is raw sometimes. Deal a hip hop affair. Don't ever look them in the eyes. Another youth is shut down. Better cut and run. But then you hear the secret message hidden in the drum. And it goes. Yes, it goes. Feel the drum is everything to you. Listen, can't you hear it talking to you? Feel it from the valleys and the rivers under you. Feel it as it keeps on pounding through.
E 53 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo ultimo venerdì del mese, venerdì 30 di maggio 2025. Dopo la lettura delle prime pagine andiamo a dare un'occhiata all'interno dei quotidiani. Iniziamo, così come abbiamo fatto per le prime pagine, dal Corriere della Sera, che apre ovviamente con l'ultima puntata della grande querela sui dazi di Trump. I dazi di Trump in bilico, decide la Corte d'Appello, non ha autorità per imporli, dicono i giudici, poi il ricorso e la sospensione. Sulle borse, caos negoziati. Nel frattempo il presidente Trump ha visto anche Powell, il capo della Federal Reserve, della Banca Centrale Statunitense, un errore non abbassare i tassi, ha detto Trump. Powell gli ha risposto in maniera molto diplomatica, ma anche piuttosto ferma, che le regole le fanno i numeri e non la politica. E ancora la Casa Bianca cavalca la guerra con i tribunali, cercano di fermarci, il 96% dei verdetti emessi a maggio ha dato torto all'amministrazione. Molti di questi verdetti sono stati emessi peraltro da giudici più o meno eletti o legati al Partito Repubblicano. Ma dettagli. Sempre a pagina 3 c'è un'intervista a Victor Owen Schwartz, che è un sostanzialmente un importatore vinicolo, non amatoriale, ma quasi, ecco, non è un colosso. Che è il principale querelante nella causa contro i dazi di Trump. L'importatore che ha sfidato il tycoon, scrive Viviana Mazza, mi osannano come una rockstar. addirittura. E ancora, poi, che cosa potrebbe succedere su imprese, navi ed export, le sentenze dei magistrati americani, i ricorsi, le conseguenze, c'è tutto un box sulla complicatissima situazione attuale. E su questo poi interviene anche Federico Fubini, che diciamo coglie una riflessione che fanno un po' tutti quest'oggi. L'Europa adesso deve decidere: aprire alle concessioni oppure tenere la linea dura. L'incertezza politica, economica e legale frenerà milioni di scelte di investimento. E sì, perché appunto c'è il dubbio se proseguire il muro contro muro oppure approfittare di questa botta che è arrivata a Trump. Si vedrà. Non si vedrà invece per quanto riguarda il futuro di Elon Musk, che abbandona il governo. L'uscita di Musk, scrive Massimo Gaggi a pagina 6, dall'onnipresenza a Mar-a-Lago alla separazione consensuale, cosa c'è dietro l'addio al governo del co-presidente Elon e cosa resterà del suo esperimento. Un saluto quasi in silenzio con quel tweet in cui boccia la legge di bilancio degli Stati Uniti d'America. E poi vabbè, c'è la lista dei 25 peggiori perdoni presidenziali emanati da Trump. Si va da alcuni rappresentanti repubblicani condannati per frode fiscale, fino a un fervente trampiano, un militare fervente trampiano che nel 2010 rubò migliaia di computer di proprietà del governo per rivenderli e intascare il guadagno. Va bene, questa è un po' la situazione. E passiamo da quest'altra parte dell'oceano, ce ne andiamo a Gaza. Ok da Israele al piano americano, Hamas frena, richieste ignorate. Una giornata convulsa tra voci e smentite. Ma ora gli islamisti potrebbero chiedere modifiche, scrive Giusy Fasano, a bloccare l'accordo e il cessate il fuoco che Hamas vorrebbe fosse definitivo. Su questo, diciamo, in generale interviene un ex diplomatico israeliano, Alon Pinkas, che intervistato dice: comunque non sarà la fine di questa tragedia, serve più pressione da parte degli Stati Uniti d'America. Con un'intesa fragile, continua Pinkas, ricomincerà la guerra. Bene, queste note di ottimismo. L'altra grande guerra, almeno diciamo fra quelle vicine a noi, perché quelle lontano da noi o relativamente lontano da noi non è che ci interessino granché. Mosca non scopre le carte, qui siamo a pagina 11, il memorandum resta segreto, un altro inganno, dice Zelensky. Putin non andrà ai negoziati di Istanbul, serve un dialogo in buona fede, dichiara il ministro, il plenipotenziario agli esteri statunitense Marco Rubio. Il timore di Kiev è che Mosca temporeggi per avanzare sul campo di battaglia. Poi, sempre dagli Stati Uniti, si ritorna agli Stati Uniti dall'Università di Harvard, che resta aperta agli stranieri. Un tribunale blocca per un mese la revoca dei visti agli studenti internazionali. La giudice è andata oltre il suo ruolo, secondo la Casa Bianca. Dopodiché possiamo finalmente, si fa per dire, passare alle cronache italiane. Si comincia con la lunga pagina dedicata ai femminicidi, in questo caso però l'attenzione è quasi tutta per Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato. Martina e i depistaggi dell'ex fidanzato: dopo il delitto è uscito con gli amici. La 14enne uccisa ad Afragola. E poi C'è un'intervista al padre della ragazza uccisa che diceva che il fidanzato della figlia lo rassicurava, la rispetto, non metterei mai le mani addosso a tua figlia, quindi evidentemente qualche dubbio c'era. E poi l'altra intervista è quella al padre dell'assassino che dice ha negato tutto anche con me, deve pagare per ciò che ha fatto, ma io non lo abbandonerò. Anche lui, insomma, che deve dire? E da cui poi diciamo Carlasco lo lasciamo stare, perché insomma non si può seguire proprio quotidianamente indizio per indizio quello che ne esce fuori. E a questo punto direi che possiamo chiudere anche per quanto concerne la lettura scusate del Corriere della Sera. Dal Corriere a Repubblica, anche qui ovviamente si apre su Trump, sui dazi, ma l'attenzione principale è su quello che farà o che potrebbe fare l'Unione Europea. Battaglie in tribunale sui dazi, l'ira di Trump contro il blocco è un colpo di Stato, due giudici considerano illegittime le scelte sul commercio internazionale, l'appello congela le sentenze, parola alla Corte Suprema, i mercati disorientati. Anche qui c'è un'intervista a questo importatore di vini di New York che è stato il principale querelante nella causa sui dazi, Victor Schwarz. E poi da Bruxelles, dal cuore dell'Unione Europea, Claudio Tito si interroga sulla tentazione dell'Unione, aspettare i verdetti prima del negoziato. Bruxelles cerca un compromesso ma non a tutti i costi. L'87% degli scambi avviene con altri paesi, ricorda la von der Leyen. E poi c'è un po' si fa un po' il punto sui dazi. Tariffe reciproche ora congelate, restano i vincoli sul settore auto. La Corte ha contestato i provvedimenti contro Canada, Messico, Cina, Europa, praticamente tutti, ma conferma le restrizioni su singoli beni. E poi, sempre su questo, l'intervista al capo del Consiglio degli Economisti della Casa Bianca negli anni 90, Robert Westcott, che assicura il Congresso interverrà, il tycoon è criticato anche dai suoi. Molti hanno aperto gli occhi sulla sua arroganza dopo aver capito la portata negativa di queste decisioni. E poi anche qui c'è Harvard, i giudici difendono Harvard, si candidino, risponde la Casa Bianca, un tribunale federale dà ragione all'università sugli alunni internazionali e la consegna dei diplomi diventa un atto di resistenza. Repubblica da Pechino, intervista uno studente cinese che sarebbe dovuto andare a Berkeley in California e invece non potrà farlo. Dopo il sì di Berkeley mi hanno negato il visto, dice questo studente, andrò in Canada. 20 anni, in tasca un invito dall'Università della California. Wang si è visto respingere il permesso di entrare negli USA. In consolato mi hanno chiesto se avessi parenti in America, forse pensavano che volessi immigrare in modo illegale. Ho chiesto all'Ateneo, ma neanche loro sanno come aiutarmi, così viviamo in una costante incertezza. E ancora abbiamo c'è Elon Musk, il flop del Doge, gli affari in rosso, finisce l'era Musk al governo, l'uomo più ricco del mondo lascia il suo incarico nell'amministrazione dopo 129 giorni, liti, tagli inferiori alle promesse e perdite finanziarie lo spingono a tornare alle aziende. Gabriele Romagnoli si abbandona al lirismo, Elon come Icaro volato troppo vicino al suo sole. Donald, quando apparirono insieme, uno sembrò l'energia, l'avvenire, l'altro il passato che non se ne va. Ora il primo si fa da parte, ma forse solo per ricaricarsi. Che meraviglia. E va bene, andiamo avanti. Su Gaza non è che ci sia molto da aggiungere, c'è un'intervista al nipote di Arafat, Nasser al-Kidwa, che secondo il quale un accordo temporaneo sarebbe meglio di niente, ma non risolverebbe la tragedia della Striscia. E certo, ma meglio di niente è sempre meglio del niente, scusate la il bisticcio di parole. E poi diciamo i due grandi temi della giornata si concludono qui. Anche su Repubblica c'è grande spazio per il femminicidio di Afragola. Da Catania, e ne parleremo in giornata, parla una delle sette ragazze dopo le motivazioni della sentenza shock a Catania che ha portato all'assoluzione del docente accusato di violenze sulle allieve. Dal prof molestie e parole oscene in quella facoltà è stato un inferno. Mi è bastato seguire le udienze per capire che sarebbe finita così. I giudici cercavano una ragione per assolvere l'imputato. C'è una manifestazione oggi a Catania in tarda mattinata, di cui vi daremo conto più tardi, probabilmente nel pomeriggio. Mi sembra che anche per quanto riguarda Repubblica possiamo finire qui. Poi le cronache romane le andremo a leggere. Scusate, più tardi ci prendiamo un'altra breve pausa musicale e poi torniamo con la lettura delle altre testate nazionali.
Morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Another race, oh yeah. Him off he drop him far can run. Him can't stand up to judge a son. Him off he left ya with him gone. Dig off with him bomb. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Allora, le 9:11 dalle colonne di Repubblica, ce ne andiamo su quelle della stampa, anche qui a tutto trampa. All'inizio in particolare c'è una lunghissima intervista molto interessante al premio Nobel per l'economia Michael Spence, che dice: l'America danneggia se stessa, l'Unione Europea punti al resto del mondo. Il dollaro resiste ancora, ma l'euro può essere un'alternativa. Non prevedo un'esplosione del protezionismo su scala mondiale, sul sistema globale. Ci saranno però nuovi equilibri anche fra i paesi emergenti. E poi, diciamo, per chi fosse interessato, io per esempio ne sono venuto a conoscenza solo questa mattina, adesso va di gran moda un acronimo che impazza a Wall Street, che è Taco Trump, quindi non più MAGA ma Taco. Il taco, insomma, come è noto, è un famoso pietanza, un famoso cibo messicano, e quindi già questo basterebbe per innervosire il capo della Casa Bianca. L'acronimo Impazza Wall Street rimanda al cibo messicano, ma vuol dire che se la fa sotto, e la cosa che più di tutte fa infuriare il presidente, svela le sue debolezze quando si tratta di negoziare. Questo perché TAPCO sarebbe per Trump always chickens out, quindi Trump si tira sempre indietro, fa il pollo. Va bene, dopo questa fondamentale notizia, che però ha grande spazio, possiamo andare oltre. C'è l'Ucraina, sfida di droni e diplomazia, Putin bombarda e minaccia, in bilico il vertice a Istanbul. Zelensky non rifiuta, ma chiede di vedere in anticipo il memorandum con le condizioni di Mosca. Il mediatore turco Fidan parla al telefono con lo zar, oggi incontrerà il presidente ucraino. L'ONU denuncia l'escalation: in aprile 209 civili uccisi, mai così tanti da settembre. Quindi abbiamo la missione in Asia centrale di Giorgia Meloni, della premier, della presidente del Consiglio. Missione asiatica a Samarcanda, Meloni firma accordi per 3 miliardi di euro su energia, materie prime critiche e cultura. Oggi summit con i capi di 5 paesi dell'ex URSS, cioè le 5 repubbliche dell'Asia centrale. E Salvini attacca Macron sull'incontro con la premier. Beh, simpatico Salvini, la Meloni invita Macron a Roma e lui lo attacca. E va bene, diciamo, il centrosinistra sta come sta, ma pure loro non è che stiano proprio benissimo. È vero che poi anche Salvini alla fine chickens out sempre, però non sono bei segnali di coesione. Gli accordi riguardano realtà pubbliche e private come l'Ansaldo, Cassa Depositi e Prestiti, Confagricoltura. Il valore degli scambi commerciali tra Italia e Kazakistan al momento è di 20 miliardi di dollari ed è in decisa crescita. Poi c'è una concessione all'ottimismo della volontà con la presentazione del nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, un nuovo capitolo nella storia del gruppo, anche se al momento le prospettive invece per il gruppo e soprattutto per la branca italiana del gruppo non sembrano essere per nulla positive. E ancora che qui grande spazio per i femminicidi, grande spazio per il delitto, l'omicidio di Diafragola, l'uccisione di Martina Carbonaro, ma anche, perché ce ne sono stati tanti nei giorni scorsi, per il femminicidio di Grugliasco nel torinese, dove un 61enne ha accoltellato a morte la moglie. Qui, diciamo, tragedia nella tragedia, c'è anche la figlia 22enne con sindrome di Down che era presente nel corso dell'aggressione. Il dramma della figlia: come sta mamma? Ma il padre la uccise. Il 61enne che mercoledì ha accoltellato la moglie nel torinese ora in carcere. La ragazza 22enne con sindrome di Down è stata testimone dell'aggressione. E su questo interviene Gianluca Nicoletti. Il rischio di crescere orfani del mondo. Nicoletti, insomma, come forse qualcuno sa, ha un figlio con una patologia di autismo ed è particolarmente sensibile a queste questioni, in particolare tutta la problematica del dopo di noi, che nel caso della ragazza di Grugliasco ovviamente è esplosa in anticipo. E niente, insomma, il pezzo è anche molto molto toccante, ovviamente. Che cos'altro per quanto riguarda la stampa? Direi che non c'è molto altro da segnalare rispetto a quanto abbiamo letto anche altrove. E allora dalle colonne della stampa possiamo trasferirci a quelle del manifesto. Pure qui, diciamo, si parte con i dazi. Sicuramente c'è da segnalare da Taipei il pezzo di Lorenzo Lamperti sulla Cina. La Cina e gli Stati Uniti: si rialza la tensione, Washington torna all'attacco, stoppa la vendita di chip. Pechino guarda all'Europa e ventila un allentamento delle restrizioni sulle terre rare. Quindi rimane ancora, ovviamente, diciamo, una situazione di grandissima incertezza. Poi la politica interna, con il colpo di scena del governo che scongela il premierato, ma il cavallo di battaglia dei Fratelli d'Italia è però in alto mare. Persino la maggioranza ammette che la legge, il progetto di legge va corretto. È una forzatura gravissima, secondo Andrea Giorgis del Partito Democratico, che viene intervistato da Giuliano Santoro. E l'analisi è quella di Andrea Colombo, che scrive: Meloni rigioca la carta delle riforme per uscire dall'angolo, la premier incapace di districarsi nella tempesta internazionale cambia registro. Intanto il decreto sicurezza passa al Senato, le opposizioni in rivolta. Tra i cartelli di protesta, la Camera licenzia con 163 voti a favore e 91 no il provvedimento da convertire in legge entro il 12 di giugno. La Cassazione, dal canto suo, affonda il progetto Albania, due rinvii alla Corte del Lussemburgo mettono in dubbio la compatibilità del CPR di Jader con il diritto europeo. Ora si bloccherà tutto. La prima sezione penale ha ribaltato una sua precedente pronuncia. E sulle altre questioni direi che ci siamo. Michele Giorgio da Gerusalemme parla dell'ultradestra israeliana contro il piano Witkoff. Netanyahu la rassicura con le colonie, 60 giorni di tregua e il rilascio di 28 ostaggi, la proposta Witkoff. E mi pare che con le cronache possiamo finire qui. Non possiamo però non segnalare nella pagina dedicata alle culture il ricordo dello scrittore kenyota Ngugi Thiong'o. La lingua madre del riscatto, scrive Federica Zulli, è morto a 87 anni lo scrittore kenyota, gigante della letteratura africana. Con la sua voce scomoda sferzò il potere. Il diavolo in croce, primo libro in Kikuyu, lo scrisse sulla carta igienica nel carcere di massima sicurezza, come Bobby Sands, che però diciamo, purtroppo morì assai più giovane. Allora, questo era il manifesto. Dal manifesto possiamo andare a dare un'occhiata ad Avvenire. Qui che cosa abbiamo, diciamo, sulle per quanto riguarda le guerre c'è l'appello del premio Nobel per la pace russo Dmitry Muratov a rilasciare i prigionieri civili in occasione del 12 giugno, festa nazionale della Russia. E poi le questioni relative ai femminicidi, insomma, le abbiamo già raccontate. Anche Avvenire, però, così come ha fatto la stampa poco fa, dà spazio a una questione forse a volte un po' negletta, ovvero sia è un corollario dei femminicidi, ma gli orfani di femminicidio in Italia sono 3.500. Gli orfani speciali fino a poco tempo fa apparivano soggetti assolutamente invisibili in termini di numero. Non esiste un albo che li possa raccogliere, la possibilità di avere una raccolta dati puntuale e costante. Noi siamo riusciti attraverso un'indagine giornalistica a raccogliere negli ultimi anni le notizie delle donne morte per omicidio e da lì a ricostruire il numero degli orfani speciali, che sono nell'ambito di quelli considerati minorenni superiori a 3.500. A fornire questo dato allarmante la presidente dell'Osservatorio Nazionale Indipendente sugli orfani di femminicidio, Stefania Bartoccetti. Questo per quanto riguarda le cronache nere, e poi vabbè, le questioni Trump e dintorni, diciamo, l'abbiamo esplorato proprio in tutte le risme, e direi che possiamo anche proseguire serenamente. Allora, non ci offre molto altro la lettura di Avvenire. Io chiuderei allora la lettura delle cronache nazionali e internazionali con il Dubbio, dando lettura di due articoli che appaiono sul Dubbio. Il primo è relativo al rapporto sulle carceri di Antigone, Senza respiro, un rapporto che racconta un carcere al collasso. Nel 2024 l'Osservatorio di Antigone ha visitato 95 istituti penitenziari per adulti e la maggior parte di quelli per minorenni, da Bolzano ad Agrigento. Quello che è emerso è uno scenario drammatico. Corpi ammassati in celle anguste, spazi inadeguati, tensioni continue, una sofferenza che tocca tutti gli attori del carcere. Al 30 aprile 2025 i detenuti in Italia erano 62.445 a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti. Se però consideriamo i 4.500 posti che non sono disponibili per inagibilità o lavori di ristrutturazione, il tasso reale di sovraffollamento schizza al 133%, con circa 16.000 persone senza un posto vero. Solo 36 carceri su 189 restano entro i limiti, mentre 58 hanno un tasso di affollamento superiore al 150%. La classifica nera è guidata da Milano San Vittore col 220% di sovraffollamento, seguito da Foggia 212% e Lucca 205%. Negli ultimi due anni la popolazione detenuta è cresciuta di oltre 5.000 unità, mentre la capienza effettiva è diminuita di 900 posti. Ogni 60 giorni in media 300 persone entrano in più in carcere, vale a dire l'equivalente di un nuovo istituto ogni due mesi. Un ritmo insostenibile per qualunque piano di edilizia penitenziaria, che rischia di trasformarsi in un pozzo senza fondo, con un costo di 30 milioni di euro per 300 posti. A soffrire di più sono i detenuti più fragili, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, stranieri privi di assistenza legale, chi soffre di disturbi psichiatrici. Proprio queste categorie, spesso condannate a pene brevi, rappresentano la maggioranza di chi potrebbe accedere a misure alternative. E invece tra i detenuti con condanna definitiva il 51,2% ha meno di 3 anni da scontare, più di 1370 sono in carcere per pene inferiori a un anno. Il sovraffollamento non risparmia neanche gli istituti penali per minorenni. Per la prima volta superiamo i 600 ragazzi contro i 381 di fine 2022. Un'impennata spinta dal decreto Caivano, che ha aumentato del 65% i minorenni in custodia cautelare. 9 IPM e nei 9 istituti penali per minorenni su 17 vivono ormai in condizioni di sovraffollamento, con Milano Beccaria e Cagliari Quartuccio al 150%. Nel frattempo l'attivismo punitivo del governo con il decreto sicurezza ha introdotto il nuovo reato di rivolta penitenziaria, punendo persino le proteste pacifiche con pene superiori a quelle previste per i maltrattamenti in famiglia e escludendo l'accesso alle misure alternative. Se solo nel 2024 si sono registrati 1500 episodi di protesta non violenta che hanno coinvolto almeno 6000 detenuti e a ognuno di loro fosse applicata una pena media di 4 anni, il carico aggiuntivo supererebbe i 24.000 anni di carcere. Antigone però non si limita, qui saltiamo un po' qualcosa perché l'articolo è lungo, Antigone non si limita a denunciare il collasso, mette sul tavolo proposte pensate per dare un primo effettivo sollievo, immaginate un gesto di clemenza estesa a chi ha ancora meno di 2 anni di pena da scontare. Non si tratterebbe di un'amnistia generica, ma di un atto calibrato che coinvolgerebbe oltre 17.000 persone, restituendo loro e alle loro famiglie un orizzonte di speranza. Allo stesso tempo l'associazione chiede di riaprire con urgenza i consigli di disciplina di tutti gli istituti, non più riunioni rituali a rallentatore ma sessioni straordinarie capaci di valutare in modo collettivo, tempestivo e umano richieste di grazia e misure alternative per chi ha residui di pena inferiori a un anno. Infine Antigone rivendica il divieto assoluto di nuove carcerazioni quando non esiste un posto regolamentare disponibile, un principio di buonsenso che eviterebbe di trasformare ogni ingresso, anche per reati minori, in un ulteriore aggravio di un sistema già al limite. Così il rapporto di Antigone, e sempre diciamo sulle questioni di sicurezza, emergenza e ordine pubblico, chiuderei con un articolo di Tiziana Maiolo dal titolo «Nel paese più sicuro d'Europa il disagio sociale è risucchiato dal panpenalismo». Siamo sempre sulle colonne del dubbio. Se chiedete a 10 cittadini milanesi incontrati per strada, chiede la Maiolo, scrive la Maiolo, se conoscono il decreto sicurezza del governo, la gran parte risponderà in modo negativo. Ma se chiedete agli stessi passanti se a Milano esiste un problema sicurezza, si apriranno rubinetti infiniti di lamentele, proteste e racconti di episodi subiti o conosciuti. Di furti in appartamento e scippi per strada vi parleranno, soprattutto perché la sofferenza è tanta in questa città e ormai molto diffuso il timore di subire violenze. Le persone meno giovani sono restie a uscire la sera, i genitori si pongono il problema se andare a recuperare i recalcitranti figli per non farli tornare soli la notte. Se poi chiedete perché la percezione di insicurezza e paura sia più sentita a Milano che altrove, vi risponderanno che perché qui ci sono più soldi, o perlomeno che molti, soprattutto immigrati, ritengono che sia così e quindi vengono a delinquere qui. Lo dicono benché la gran parte dei milanesi non sia razzista, ma è capitato già 2 volte, per combinazione sempre nello stesso quartiere di Piazzale Corvetto, che un ragazzo di seconda generazione si è finito ammazzato con il motorino per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine. Ragazzo che scappa, uguale pericolo per la comunità, pensano i cittadini. E Milano è capitale d'Italia nell'avere 6 linee di metro, le ultime 2 persino senza guidatore. Un bel motivo d'orgoglio per il progresso. Ma su quei vagoni vediamo persone che stringono al petto borse e zainetti perché ci sono mani lunghe di borseggiatori sempre in attività. Così di nuovo gli anziani, che nel capoluogo lombardo sono il 30% della popolazione, sui mezzi pubblici non ci vanno, a piedi neanche, il taxi costa caro quando c'è. Eppure le statistiche Istat ci dicono continuamente che i reati sono in diminuzione, persino gli omicidi, e che l'Italia è il paese più sicuro d'Europa. Chissà se il provvedimento del governo li renderà più sicuri questi cittadini impauriti e se servirà almeno sul piano della percezione. Ma sappiamo tutti benissimo, ma l'argomento rimane confinato nelle premesse delle proposte di legge, che il vero antidoto ai reati di strada, estendendo il concetto a tutto quel che si vede, è lo sviluppo delle politiche sociali, che i governi di qualunque colore politico e il Parlamento, prima di dedicarsi a moltiplicare il numero delle leggi e addirittura il numero dei reati, dovrebbero sostenere con un'ampia delega e ancor più robusto finanziamento agli enti locali. È al sindaco, prima ancora che al questore o al prefetto, che la gran parte dei cittadini attribuisce, sbagliando, la responsabilità per la propria insicurezza dal punto di vista delle violenze e dei reati che vengono subiti. Ma avrebbe invece ragione a rivendicare dal sindaco un maggiore intervento amicale, culturale ed economico, prima ancora che assistenziale, come premessa indispensabile per la sicurezza e l'armonia dell'intera comunità. È questo che, per tornare a Milano, è crollato da troppo tempo e per la stessa ragione sembra di essere in attesa dell'intervento salvifico che arrivi dall'alto, magari mandando più poliziotti. Ma i governi, a partire dagli ultimi, il Conte 1 e poi il Conte 2, fino ad arrivare a questi giorni, agguantano sempre il problema a partire dalla coda. E lo fanno maldestramente. Prima di tutto rispolverando quella che è una pessima abitudine della nostra giurisprudenza, cioè in pratica ispirandosi alla filosofia di una certa magistratura nella politica del tipo d'autore, che significa: prima individuo la tipologia, la fisionomia dei soggetti che potrebbero commettere determinati reati e poi glieli attribuisco, scimmiottando un po' quello che fanno certi PM con il mondo della politica e degli amministratori locali. Il pacchetto sicurezza del governo lo sta facendo oggi con la borseggiatrice, l'immigrato irregolare, il manifestante, il detenuto. Aumenti delle pene che in nessuna parte del mondo hanno mai contribuito alla diminuzione dei reati si affiancano alla creazione di nuove fattispecie di reato. Il pericolo vero di questa frenetica attività legislativa, 14 nuovi reati, inasprimento delle pene per 9 fattispecie già esistenti, è quello di ampliare in modo abnorme l'area di operatività del diritto penale. Il concetto stesso di reato, che ha una convinzione dettata da motivi storici anche geografici, oltre che sociali e culturali, si dilata fino a comprendere un numero così esteso di comportamento da far diventare totalizzante il diritto penale. Si passa così dalla percezione dell'insicurezza, che è qualcosa di molto serio e umano e ha a che fare con il sociale, alla percezione del reato e alla fine alla richiesta di più pene e di più carcere, cioè di una colossale iniezione di sedativo per stare più tranquilli ma un po' addormentati, mentre i problemi sociali rimangono tali e quali o forse peggiorano. È un numero sterminato di soggetti nei confronti dei quali si dovrebbe intervenire con una politica di maggiore inserimento, viene risucchiato dal mondo del diritto penale e di conseguenza della marginalità e della coazione a ripetere all'infinito gli stessi comportamenti. Fino al prossimo decreto sicurezza. Così Tiziana Maiolo sul Dubbio. Possiamo chiudere qui dunque la sezione dedicata alle cronache nazionali. Le cronache romane con il Corriere della Sera. Prima, brucia l'ex stabilimento Miralanza, un rogo doloso prima dello sgombero. Incendio all'alba, nube tossica su Roma Sud. Ieri era atteso il sopralluogo del Comune in vista della bonifica. Intanto ad Acilia, 8 macchine a fuoco, danneggiati un palazzo e una banca. A Casal bruciato, ordigno all'Internet Point, aperto 10 giorni fa. L'ipotesi del racket e il terrore dei residenti. Diciamo, chissà se non si torna, diciamo, ai tempi in cui i problemi si risolvevano con un bel incendio. Così la cronaca romana del Corriere. Abbiamo quindi l'inaugurazione dei giardini di Castel Sant'Angelo. E poi mi pare che non ci sia molto altro. Per quanto riguarda la cronaca di Roma di Repubblica, qui invece ritorniamo ai temi del Dubbio: furti, rapine, scippi in aumento da Prati alle vie dello shopping. Però i dati, curiosamente, non sono quelli dell'Istat, ma un rapporto Univ Censis, così, che ci dice che l'insicurezza è cresciuta negli ultimi 5 anni. A Tor di Nona i volantini dei residenti esasperati. Va bene, e possiamo anche qui andare rapidamente rapidamente oltre. E c'è un po' ancora di cronaca nera, si è concluso, per chi se lo ricorda, il processo sul rapimento lampo di un giovane in un ristorante di Roma Nord, 16 anni, e niente, direi che possiamo chiudere qui, quindi quando sono le 9 e 36 minuti primi, la lettura dei giornali di Radio Onda Rossa termina e vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, essendo la giornata di sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo se c'è qualche approfondimento da dare come corollario della rassegna stampa di quest'oggi.